Controradio Notizie Estate.
Le 12.46, partiamo subito con una notizia di cronaca. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti dalle ore 11.45 nel comune di Firenze, in via della Torre, all'interno del parco del Menzola, per un incendio di alcune baracche frequentate da persone senza fissa dimora. Sul posto una squadra, un'autobotte in supporto, che hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio e provveduto allo smassamento dei materiali coinvolti. Richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, sul posto anche il funzionario per il coordinamento. In ogni caso non ci sono persone coinvolte. Questo è accaduto questa mattina a Firenze. Ma veniamo alle altre notizie della giornata, e non possiamo non partire dallo sciopero nazionale dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto. Manifestazione regionale a Firenze, l'ha seguita Chiara Brilli, che ci racconta tutto in diretta. Buongiorno Chiara.
E Raffaele, migliaia di lavoratori e lavoratrici del comparto metalmeccanico hanno partecipato alla manifestazione indetta nel capoluogo toscano dai confederali nell'ambito, come dicevi, della mobilitazione nazionale. Corteo con le rappresentanze delle principali aziende della Toscana, che ha sfidato il caldo e sfilato con striscioni e bandiere per le vie del centro, transitando dai Lungarni verso l'Oltrarno per arrivare in Piazza del Carmine, dove si sono tenuti i previsti comizi conclusivi. Presente in piazza, tra gli altri, anche l'assessora regionale con delega al lavoro, Alessandra Nardini. I sindacati riferiscono di un'adesione elevata alla protesta, pressoché totale, da parte dei lavoratori delle acciaierie di Piombino e della Magna di Livorno, all'85% per gli addetti Nuovo Pignone a Firenze, in massa intorno all'80% per la Pierburg di Livorno e la Valmet di Lucca, la Fortezza e Officine Mario Dorin nella provincia di Firenze, e di almeno la metà dei lavoratori per Hitachi Rail Italy di Pistoia e Leonardo di Campi Bisenzio. A sfilare anche una delegazione dei lavoratori e delle lavoratrici della Beko di Siena, vertenza simbolo sul territorio con 9 mesi di trattativa e ora una nuova fase di mobilitazione. Li sentiremo ai nostri microfoni nell'edizione serale della Newsline. Oggi siamo in piazza, ha affermato Gianluca Fico, segretario nazionale UILM, per sfondare il muro della resistenza di Federmeccanica. Siamo fiduciosi di riuscire, ha detto, a convincere il nuovo presidente a riaprire le trattative. Foto, notizie e video della manifestazione di oggi da Firenze sui nostri canali social. Per il momento è tutto, a te la linea.
Grazie Carabelli. Parliamo adesso del Teatro della Pergola di Firenze, verso il declassamento a teatro della città e non più nazionale. La sindaca Sara Funaro è pronta a fare ricorso contro la scelta della commissione ministeriale che sta valutando il progetto. Stefano Massini, il direttore artistico più volte attaccato dal ministro della cultura Giuli, scrive: una pagina gravissima che mi vede schifato fino agli urti di vomito. Allora, prima di andare sull'arengario di Palazzo Vecchio, dove è stata presentata la stagione 2025-2026 del Teatro della Pergola, partiamo da due dichiarazioni dell'ex sindaco di Firenze ed eurodeputato Dario Nardella. Ascoltiamolo.
È chiaro che questo ministro e questa destra di governo hanno paura di un uomo, di un artista libero, di un intellettuale conosciuto che ha competenze come Massini. Hanno paura che il Teatro della Pergola, il Teatro della Toscana, possa, come dire, consolidarsi come una grande istituzione culturale con la sua storia. E quindi mettono in pratica un'azione tutta politica, legata forse anche alle elezioni regionali prossime. È evidente che al ministro non interessa il destino di una grande istituzione come il Teatro della Pergola. Interessa, diciamo, il controllo militare delle istituzioni culturali, con le persone che rispondono politicamente, e soprattutto comprimere la libertà. Il gesto della presenza di tante persone oggi in Piazza della Signoria sarebbe una grandissima risposta di democrazia e di libertà in occasione della presentazione della stagione. Fa bene Massini, fa bene Funaro ad andare avanti, ad insistere, perché noi siamo di fronte ad una inedita, almeno nella storia della Repubblica, inedita azione di compressione delle libertà culturali e dei diritti di cittadinanza da parte di una destra che non ha questa cultura. Però dobbiamo essere conseguenti, vuol dire alzare il livello di scontro, essere disposti a difendere fino in fondo e ad ogni costo il Teatro della Pergola, la sua storia, la sua dignità, con tutti gli strumenti politici, sociali e giuridici.
E Nardella parla e ha parlato ai nostri microfoni anche del comportamento delle opposizioni di destra, che dice a Firenze si allineeranno alla volontà dei loro capi a Roma, e parla di una cultura dal sapore neofascista. Sentiamolo.
Trionferà l'ipocrisia, perché pur di assecondare il capo politico a Roma sono pronti a affossare l'istituzione culturale della loro città, e questo sarebbe un autogol clamoroso dell'opposizione locale di destra, sulla quale però io mi auguro che tutti quanti facciamo quadrato per denunciare anche questo atteggiamento tutto politicizzato. Le istituzioni, la cultura, il patrimonio di una città si difendono a prescindere dal colore politico quando ci sono in gioco davvero valori, la sopravvivenza di queste istituzioni. E questo è un punto di fondo. Ed è inaccettabile questa idea di voler mettere le mani su Firenze, le mani sui teatri, le mani sulla televisione pubblica, le mani sui libri, sulla cultura. È un'idea dal sapore neofascista.
E beh, come avete sentito, parole molto forti da parte dell'eurodeputato del PD Dario Nardella, che è stato sindaco di Firenze per 10 anni, così come il centrosinistra a Firenze non solo vorrà dare battaglia, anche cercando di capire quali poi saranno le motivazioni della commissione ministeriale, che non potrà certo parlare degli attacchi ripetuti del ministro Giulia Stefano Massini, ma dovrà addurre delle motivazioni con una loro concretezza ed un loro profilo istituzionale. In ogni caso è stato anche un momento di popolo e di piazza la presentazione della stagione 2025-2026 del Teatro della Toscana Altri Sguardi sull'Arengario di Palazzo Vecchio in Piazza della Signoria, dove c'era per noi Sandra Salvato. Buongiorno Sandra, a te.
Eccomi qua, buongiorno Raffaele. Allora, è la prima volta che viene fatta una conferenza stampa en plein air sull'Arengario di Palazzo Vecchio per presentare una stagione teatrale. Perché? Perché l'ha voluta fortemente Stefano Massini insieme alla sindaca Sara Funaro, e ha detto il neo direttore artistico del Teatro della Toscana che un teatro è come una piazza, appartengono al mondo, non quello della politica, ma delle persone. La nota polemica nasce ovviamente da quello che avete appena sentito: il Ministero della Cultura vuole togliere lo status di nazionale al Teatro della Pergola, che significa anche perdere molti soldi, almeno il 20% dei finanziamenti, oltre che il prestigio. 20 punti in meno per finire sotto la soglia di rispetto, una sottrazione che suona pretestuosa. Giudicare infatti carente il cartellone 25-26 di cui lo stesso Massini stamani ha rivelato i contenuti eccellenti pare davvero un colpo basso. Ad ogni modo, con un tono di voce oltre il pentagramma, Massini ha urlato: io non mi muovo. Parla di una grandissima commedia, del fatto che la stessa commissione l'anno scorso, cioè quando al timone c'era Giorgetti, aveva promosso a pieni voti la proposta e oggi si tira indietro. E questo perché a Fonda sono arrivato io, il pessimo, l'orrendo, lo schifoso, e quindi devono punirmi. Accadeva in Bulgaria, accadeva qui dove bruciavano Savonarola. La cultura è sotto attacco, ci hanno detto che siamo all'anno zero e che dobbiamo resettare, ha concluso. Da considerare che il programma triennale su cui si pronuncerà la commissione era stato presentato in realtà da Giorgetti. Sara Funaro lo definisce bullismo istituzionale, invoca battaglia anche in qualità di presidente della Fondazione Teatro della Toscana. La porterà, se del caso, in tutte le sedi istituzionali. C'è anche Nicola Fratoiani di Sinistra Italiana e di passaggio a Firenze, ma ha voluto esserci stamani per sottolineare con la presenza la violenza immotivata nei confronti di questa realtà storica del direttore artistico e anche della cultura italiana. Questa maggioranza di governo, ha commentato, è assolutamente allergica alla libertà e dunque anche alla cultura, perché non vi è cultura senza libertà. Poi è stato il momento davvero della presentazione della stagione 25-26. Si intitola Altri Sguardi, come avevi detto, si chiama così perché lo sguardo non è solo l'atto del vedere, implica una consapevolezza e dunque una scelta. E allora ecco i vari Toni Servillo ad alzare il sipario il 13 ottobre, poi in ordine sparso Vinicio Marchioni, Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Virgilio Sieni, Gabriele Lavia, Paolo Fresu, Emma Dante, Luca Marinelli, Neri Marco Re, Elio Germano, Teardo, Giuliana Desio, Filippo Dini, insomma, sono solo alcuni dei tanti nomi, tanti, e saliranno tutti su un palco che per noi rimane assolutamente nazionale e anche molto di più. È tutto, a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato, andiamo adesso a Prato, ma in qualche modo anche a Bologna, perché l'ultimo weekend di giugno torna l'appuntamento con Della Lana e Della Seta, festa della via e di tutti i cammini. Si tratta di una 2 giorni, il 28 e il 29 giugno, tra Castiglione dei Pepoli in provincia di Bologna e Montepiano in provincia di Prato, dedicata al cammino, al turismo slow, al territorio con i suoi sapori tipici, che si incontrano per 2 giorni tra Bologna e Prato, ma c'è anche l'incontro tra l'arte contemporanea e l'ambiente. Per questo abbiamo chiesto al direttore del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Stefano Collicelli Cagol, di illustrare la joint venture con il Mambo di Bologna. Sentiamolo ai microfoni di Giorgio Bernardini.
Presentiamo per la prima volta una collaborazione che proprio la Via della Lana della Seta ha fatto realizzare tra Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna e il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Quindi ciascuno delle due istituzioni ha individuato 2 artisti in modo tale da produrre appositamente 2 opere che chi camminerà lungo il percorso della Via della Lana della Seta incontrerà. Ed è stata un'esperienza molto bella, perché abbiamo voluto fortemente entrambe le istituzioni creare un rapporto forte con non solo il territorio fisico ma anche le comunità che avranno poi anche in consegna queste 2 opere che rimarranno all'interno del percorso. Quindi ci premeva che venissero accudite e diventassero parte integrante anche della cultura delle comunità che vivono ogni giorno il territorio. Lato Centro Pecci abbiamo invitato Chiara Camoni, che ha sviluppato, ha prodotto l'opera La Casa del Serpente Regolo, ovvero la storia di un fiume, un sentiero, un filo, un serpente, ed è stata un'opera che abbiamo impiegato 2 anni a produrre, anche perché abbiamo avuto il ritardo delle alluvioni, e siamo però stati molto felici perché Chiara ha individuato un luogo appositamente per questo serpente, che poi si ricollega anche alle leggende locali, ma che ha anche visto la partecipazione attraverso laboratori di bambini e bambine, ma anche di persone della comunità di Montepiano. E mentre Mambo, con il direttore Lorenzo Balbi, ha individuato invece Attila Favarelli e Enrico Malatesta, che hanno prodotto l'opera Ciglia, che è un'opera sonora che si inserisce quindi anche all'interno del percorso, suggerendo una serie di esercizi che dovranno essere realizzati da chi appunto è in cammino e incontrerà quest'opera.
E restiamo a Prato, perché la comunità del Toscana Pride torna a sfilare per chiedere diritti e libertà di orientamento sessuale contro ogni discriminazione. Quest'anno per la parata ha dato appuntamento per domani, sabato 21 giugno alle 16, a Prato, nella piazza del Mercato Nuovo. Abbattiamo muri, tessiamo futuri, è il clima del manifesto del Toscana Pride 2025. Ai nostri microfoni in Esposi dell'associazione Quinta Erride, che racconta anche della festa che ci sarà dopo il Pride al Capanno 17 in via Genova.
È un appuntamento importantissimo, noi siamo super emozionati, super felici di poter festeggiare una parata così importante per i temi e anche per lo statuto che è stato scritto con tutte le altre associazioni, e siamo contentissimi di poterlo festeggiare nella nostra città, soprattutto perché è la prima volta che viene organizzato nella provincia di Prato. Poi Prato ha sempre avuto mille facce, che sono sempre molto vicine anche a delle realtà di città molto più grandi, sempre multiculturale, multietnica, quindi è bello anche vedere questo tipo di diversità. Praticamente subito dopo la parata, a 10 minuti dal centro di Prato, inizierà la festa al Capanno 17. Ci sarà prima il fuori, dove ci sarà un DJ set del cibo a disposizione, il food truck da bere, e ci saranno di già all'esterno del locale delle performance. Quindi fino a che non tramonta il sole noi saremo sicuramente lì. Alle 23 si apriranno le porte del locale all'interno, e ci saranno, si alterneranno una line up di 3 DJ, e soltanto per questa occasione siamo riusciti a mettere insieme un gruppo di oltre 15 performer. Quindi ci saranno tantissime performance di ogni tipo, come burlesque, shibari, canto e ballo, tutto dal vivo. Faremo proprio delle grandissime esibizioni.
Le previsioni del tempo in chiusura: per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime stazionarie e le massime in lieve diminuzione. Le 13 in punto arriva il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso, poi Pierluigi Megaherz. Alle 18.45 torna l'informazione regionale con la nostra newsline. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Contro Radio Notizie, estate.